La riflessione è certamente amara perché non siamo riusciti a salvare la vita di Eluana Englaro come volevamo e come sarebbe stato giusto. Purtroppo non è stato possibile adottare il decreto legge. Credo che peraltro la morte di Eluana Englaro abbia segnato comunque tutti. Da quel giorno siamo tutti diversi. Io spero migliori, nel senso che la sua morte ha indotto ad una riflessione profonda circa il valore della vita e il suo confine con la morte. E quindi confido che presto ci sarà una regolazione tale da rispettare il valore della vita.
Da più parti si è detto, si sono comunque utilizzati molte volte dei toni che non hanno portato ad un vero e proprio confronto. È d'accordo o no con questa opinione?
La vicenda ha assunto una dimensione pubblica per volontà del padre di Eluana Englaro. E non ne discuto la scelta, anche perché ho sempre compreso il suo grande dolore ed è difficile giudicare i modi con i quali una persona può decidere di affrontare una terribile situazione come quella che per tanti anni ha vissuto la famiglia Englaro. Quella dimensione pubblica non poteva non vedere impegnate tutte le convinzioni che investono oltre a tutto valori profondi e credo che il confronto, nonostante alcune asprezze, abbia tuttavia consentito il riemergere nel nostro paese di quei valori fondamentali dai quali soli può ripartire il nostro paese, come io penso l'intera umanità.
La triste vicenda di Eluana ha acceso i riflettori sulla realtà di oltre 2500 famiglie italiane che vivono una situazione di difficoltà in molti casi simile a quello della giovane donna di Lecco. Le famiglie in molti casi denunciano "siamo soli". Lo Stato intende adoperarsi per lanciare un segnale diverso in favore della vita, sostenere queste famiglie, farsi carico di cure e spese?
In realtà le situazioni simili sono molte di più, perché non possiamo limitarci ai casi dolorosi dello stato vegetativo persistente, ma dobbiamo pensare anche ai moltissimi casi di non autosufficienza che vedono impegnata una famiglia a garantire con il proprio calore condizioni dignitose per la persona. E a tutti costoro il nostro servizio socio-sanitario nazionale deve provvedere garantendo servizi che consentano il ruolo della famiglia senza mortificare eccessivamente le condizioni di vita dei componenti, il nucleo familiare stesso. L'Italia è spaccata in due. Esiste un'Italia che non lascia sole queste persone, è l'Italia che ha servizi sociosanitari regionali, o meglio servizi sociosanitari assistenziali regionali efficienti, e l'Italia nella quale oltretutto si spende di meno e si dà di più. Mentre c'è un'Italia che corrisponde con l'area centro-meridionale che purtroppo spende di più e dà di meno, e soprattutto dà di meno proprio in termini di riconoscimento del ruolo della famiglia, di sostegno alle persone che si trovano in condizioni di non autosufficienza e quindi anche ai loro nuclei familiari. Noi stiamo cercando di indurre queste aree più inefficienti a soluzioni tali da consentire lo sviluppo di questi servizi. Lo possono fare soltanto se riconvertono, superano molti degli ospedali generalisti marginali che hanno, che danno luogo a tassi troppo alti di spedalizzazione inappropriata, perché quelle risorse, come è successo nelle aree efficienti, possano essere immediatamente riorientate verso quella medicina del territorio che include servizi socioassistenziali come quelli che sono necessari per le persone che si trovano in uno stato di non autosufficienza.
Ecco, per concludere, cosa si aspetta dal dibattito sul DDL sul fine vita in discussione al Parlamento?
Mi auguro una legislazione leggera che riconosca innanzitutto il valore della vita, che confermi ciò che ieri le mozioni parlamentari discusse affermano, cioè che l'alimentazione e l'idratazione corrispondono a bisogni vitali, non sono terapie, e in conseguenza, come la mozione votata ha detto, non possono mai essere negate e non sono nemmeno disponibili da parte della persona. E questo non soltanto in omaggio a valori propri dei credenti, ma anche in omaggio all'articolo 2 della Carta Costituzionale, che parla dei diritti inalienabili dell'uomo, cioè individua una dimensione dei diritti, delle prerogative della persona che è non negoziabile, proprio perché è consustanziale alla persona stessa questa dimensione, e in questa dimensione non può non esserci il diritto non negoziabile all'alimentazione e all'idratazione.